posizioni, per cui e molte cose sono poi il risultato di tutta questa storia qui, per cui alcune cose dobbiamo immaginare. Allora, vediamo questo video.
Dura solo 3 minuti, però.
Allora, si vede?
Sì.
Ecco, vedete, quello che cominciamo a vedere qui è il Tempio. Il Tempio di Gerusalemme. Quindi siamo, attenzione, questo video ricostruisce la Gerusalemme del 70 d.C., cioè prima della distruzione. Gerusalemme sarà distrutta nel 70 d.C. dalle legioni romane, alla fine della prima grande rivolta giudaica. E quindi vi dicevo che siamo più o meno 40 anni, una cosa che poi diremo e ridiremo, è che noi non sappiamo quando è nato Gesù. La data del Natale è ipotetica, cioè non abbiamo nessun riferimento a livello storico, perché a quel tempo soltanto degli imperatori, dei re, eccetera, si diceva, no, si fissava la data in cui erano nati, ma della gente comune no. Ancora oggi un amico che sta in Etiopia, che è un prete, figlio di Don, eccetera, lì mi raccontava che lui ha messo su una scuola, eccetera, e quando arrivavano i genitori, arrivano ancora i genitori, e lui dice, quanti anni ha, quando è nato? I genitori si guardano, anche un po' sorridendo, dicendo, ma è quando è morta la mucca in quel colore? Dice, no, ti stai sbagliando, boh, non mi ricordo, cioè... In tante culture ancora oggi no, non c'è la cosa, per cui noi non sappiamo quando Gesù è nato esattamente. Noi che cosa possiamo cogliere a livello storico? Che Gesù, secondo i Vangeli, nasce che c'era re Erode il Grande. Ora, Erode il Grande, secondo gli storici, muore nel 6-4 avanti Cristo. Allora Gesù deve essere nato prima del 6-4 avanti Cristo. Quindi Gesù non nasce lo zero, è un errore che è stato fatto poi da un monaco che nel 5 secolo dopo Cristo fa quel calendario. Invece per la data della morte, e lì ve lo spiegherò anche meglio in Terra Santa, ci sono delle ipotesi più fondate che fanno riferimento ai calendari, e in particolare alla data della Pasqua, perché la Pasqua, che quell'anno, secondo il Vangelo di Giovanni, ci viene detto che era di sabato, la Pasqua è, ancora oggi, per gli ebrei, è una festa mobile, non è una festa fissa, cioè per noi cristiani la Pasqua cade la domenica. Poi noi abbiamo il solstizio, eccetera, ma loro, la Pasqua ebraica può cadere di domenica, di lunedì, di martedì, di qualunque giorno della settimana, secondo un calendario. E allora, dagli studi dei calendari che hanno fatto, un'ipotesi di quell'epoca, un'ipotesi che ha fondamento, un certo fondamento, senza portare una certezza, è per il 30 dopo Cristo. Tra l'altro Gesù quindi ha vissuto probabilmente 37-38 anni, non 33. Per cui quando a Natale giocate a tombola, esce il 33 e si dice gli anni di Cristo, allora uno sorride perché dice lo so che non è così, ma non è naturalmente una cosa tradizionale. Allora, quindi questo per dire che quello che nel 70 qui viene ricostruito, Gesù in gran parte l'ha visto. E quindi il Tempio che vedete era... noi vedremo di che cosa rimane del Tempio. La base, Questa base rettangolare, vedete che già il tempio si vede rettangolare? Questa grande base che è stata fatta da Erode il Grande, noi la vedremo qui, rimane. Tutto quello che c'è su non c'è più, perché verrà distrutto dai Romani nel 70 d.C. e i cristiani non costruiranno niente, saranno i musulmani che a partire dal 7 secolo costruiranno due moschee, in realtà la moschea poi è una, l'altra è un santuario, che è quella che vedremo, che è la cupola della roccia, così chiamata, molto bella, eccetera, e un'altra moschea, ok? Allora, il tempio, che vedete, la parte centrale è il santo, e il santo dei santi. Adesso spiegheremo meglio. E invece, vedete quel castelletto che sta lì in alto? Quella è la fortezza Antonia. Quella è la fortezza che i romani costruiscono accanto al tempio per dire qui come andiamo noi. Il tempio era il cuore del popolo di Israele. Tutta la fede ebraica ruotava attorno al tempio. Pensate che uno storico di quell'epoca, Giuseppe Flavio, di cui parleremo, dice che i lavori del Tempio si fermeranno con la morte di Erode. E lui dice che 10.000 persone rimasero disoccupate. Ora, probabilmente è un po' esagerato. Però dice cos'era l'indotto. Cioè, il Tempio era come la Fiat una volta in Italia, no, l'industria nazionale, e tutto ruotava attorno a sé. Ecco, questa parte qui, poi io vi mostrerò dov'è, noi la vedremo, questa parte qui invece è la parte più antica, cioè quella, la prima Gerusalemme. Gerusalemme non viene fondata da Davide, Davide la conquista, ma Gerusalemme è molto più antica. Gli archeologi hanno trovato tracce di civilizzazioni molto antiche, anche 2500 avanti Cristo, eccetera eccetera. E allora la parte primaria era questa qui, che lì vedremo un po' meglio, qui si vede un po', è una come dire, un piccolo monte, un'altura, attenzione, siamo sui 1000 metri, siamo 950, 1000 metri sul livello del mare, quindi siamo lì a Gerusalemme, staremo meglio anche come clima, perché siamo un po' più alti, più secco, quindi la sera in genere si dorme meglio. Quindi era un po' un'altura circondata da altre alture, altre montagne, okay, che le fanno corona. Infatti i salmi dicono: come i monti cingono Gerusalemme, così il Signore intorno al suo popolo. Quindi questa parte qui è la parte più antica. Allora, ecco, vedete piscina di Siloè?
Sì.
Piscina di Siloè, vi ricordate la piscina di Siloè? Se ne parla nell'episodio del cieco nato, dove Gesù mette sugli occhi del cieco il fango e gli dice: va a lavarti presso la piscina di Siloè. Quindi in fondo il tempio, la zona del tempio, la zona più antica, quella che è chiamata città di Davide, la piscina di Siloè. Ecco, questa qui è la valle della Genna, vedremo poi in particolare, no scusate, della Genna, della valle di Giosafat. La valle della Genna era il luogo dove si buttavano le immondizie, per quello c'era il fuoco inestinguibile. Vi ricordate questo fuoco inestinguibile? Perché era inestinguibile? Perché ogni giorno la gente andava a buttare immondizie e si accendeva, e ogni giorno c'era il fuoco, semplicemente per quello. Allora, qui siamo, volevo farvi vedere quello più esterno, quelle torri, vedete le più a destra?
Sì.
Meglio, cioè la vostra sinistra, meglio,
sì.
No? Cioè la vostra sinistra. Quella invece vedremo i resti di questo palazzo, oggi viene chiamato la cittadella di David, era un palazzo di Erode, e che fra l'altro è anche, vedremo, interessante perché può essere il luogo dove Gesù è stato giudicato da Pilato, poi questo ve lo spiegherò più lì. Qui facciamo più uno spot pubblicitario. Questa è la cittadella di Davide, questa qui davanti a voi, che è il palazzo di Erode, dove ci sono le torri. Palazzo di Erode. Ecco. Allora. Beh, qui mette leggendario perché è una cosa ebraica, no? Queste mura al tempo di Gesù non c'erano. Queste mura sono state fatte nel 44 d.C. dal re Agrippa, perché sto dicendo questo? Perché, come sappiamo, Gesù viene crocifisso fuori le mura, e allora questo, che è il luogo dove oggi c'è il Santo Sepolcro, e era il luogo fuori le mura, e lo vedremo, è una cava abbandonata. Una cosa interessante che poi vedrete è che noi normalmente il Calvario pensiamo a un monte, no? Il monte del Calvario. In realtà era una cava abbandonata, e dove c'erano degli spuntoni di roccia che erano rimasti, e su questi spuntoni si facevano le esecuzioni. Però in realtà si andava giù. E vedremo che scenderemo che il punto più basso del Santo Sepolcro è profondo 9 metri rispetto al piano, no, della, così. E quindi il luogo del Calvario era appunto fuori dalle mura. Allora, attenzione anche a questo puntino qui. Vedete questo qui? Che prima c'era scritto, non l'ho sottolineato, Bezzata. Bezzata è citato nel Vangelo di Giovanni, dove si dice, al capitolo... Cinque, dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà. E vedremo che presso questa piscina Gesù guarisce un infermo. E allora, questa piscina è stata ritrovata alla fine del 1800, per cui noi andremo a vedere queste grandi vasche, vedremo cosa serviva questa piscina e dove è ambientato questo episodio del Vangelo di Gesù. La fortezza Antonia, ecco questa piscina di Bezzata. Qui è più chiaro, no? Interessante perché vedete questa piscina era collegata al tempio, perché questa piscina, cioè, più che una piscina per andare a fare il bagno, erano le vasche per l'acqua che serviva per il tempio. Perché serviva tanta acqua nel tempio? Perché il tempio era un gran macello, nel senso che si sacrificavano gli animali, e quindi bisognava lavare, cioè c'era tanto sangue, c'era bisogno di tanta acqua, no? Per cui veniva portata. Pensate che qual era la malattia più diffusa tra i sacerdoti del tempio? La gotta, perché si mangiava tanta carne, cioè c'era il boccone del prete, quindi allora una parte veniva sempre data al prete. La fortezza Antonia non esiste più, si sa dov'è, ma non esiste più. Invece il tempio, ecco. Vedete, no? Il portico regale, il portico di Salomone, e poi qui dice proprio il tempio vero e proprio. E allora vedremo che poi il tempio era, come dire, come delle scatole cinesi. Cioè c'era una parte più esterna dove tutti potevano entrare, anche i non ebrei. Il cortile dei gentili, non so se avete sentito qualche volta parlare del cortile dei gentili. Poi c'era una parte dove potevano entrare solo gli ebrei e c'erano delle scritte su pietra di cui alcune sono state ritrovate, che dicevano: se tu che non sei ebreo osi superare questa soglia, sarai responsabile della tua morte. E lì potevano entrare solo gli ebrei. Poi c'era un'altra parte dove potevano entrare solo gli uomini ebrei, perché noi siamo diversi, quindi non fare questi discorsi di uguaglianza, siamo diversi. Poi c'era una parte in cui potevano entrare solo i preti ebrei, perché anche tra noi uomini ci sono le diversità, una cosa i laici, adesso tutti uguali, poi i laici, noi siamo, cioè. E anche tra i preti c'erano delle differenze, perché c'era una parte dove entrava solo il sommo sacerdote, no, che mica tutti i preti sono uguali, ci sono, no, i monsignori e invece quelli. E allora, ecco, il Santo dei Santi, dove entrava solo il sommo sacerdote una volta l'anno, questo è. Allora, adesso ne vediamo un altro, sempre breve. Vedremo che Gerusalemme è Gerusalemme antica, no? La vecchia Gerusalemme, Old City, no? La vecchia città, la città vecchia, non è molto grande, è più o meno un chilometro per un chilometro. Noi dormiremo in città vecchia, al massimo proprio attaccati, adesso vedremo dove, probabilmente una casa religiosa, eccetera, questo. E che ha tutto dei vantaggi, perché diciamo, se da una parte della location si può a volte trovare degli alberghi più belli ma lontano, dalla parte però proprio dello star lì è bello stare lì nella città vecchia, perché la sera possiamo fare una passeggiata, andare al muro, andare, e chi vuole la mattina presto, stando vicino al Santo Sepolcro, può andare anche proprio alla chiesa, no, eccetera, quindi ha dei vantaggi. E invece vediamo appunto quello del Santo Sepolcro. Ecco, questa, diciamo, questa foto è la foto del Santo Sepolcro, di parte del Santo Sepolcro, e questo video cerca di far vedere le fasi storiche, non di costruzione, partendo dall'attuale. Allora, prendiamo un attimo qua. Quindi allora, questa è la cartina del sepolcro, che già vedete così abbastanza complessa, e qui dice che l'ultimo intervento non conservativo dovuto al grande incendio del 1808 ha comportato il rinnovo dell'edicola sulla tomba. E allora ci sarà, vedremo appunto il luogo della memoria della tomba di Gesù, dove c'è un'edicola, una cappella in legno che è stata, fra l'altro, restaurata l'anno scorso, e quindi anche interessante, perché hanno visto che effettivamente lì sotto c'è i resti di una tomba, cioè che, attenzione, per noi cristiani è la tomba di Gesù, non abbiamo, e poi anche la parte dove si fa memoria del Calvario. Vediamo qui. Ecco, vedete un'immagine di com'è attualmente la chiesa, l'entrata. Oggi c'è un'unica porta aperta, che è quella lì, quella che vedete,
sì,
di là noi entreremo e usciremo, da quest'unica porta. E qui fa vedere l'interno, vedete, qui c'è questo, la pietra dell'unzione appena entrando, e il Calvario qui, e poi questa invece è l'edicola, quella che vi dico, l'edicola sul luogo dove dovrà essere la tomba. Poi tante cose ve le spiegherò meglio. Ecco, allora, Sant'Elena e la cripta, vedete, noi scenderemo anche da questa parte. Qui c'è la cosiddetta cripta di Sant'Elena, cioè c'è questa leggenda teologica di Sant'Elena, che Sant'Elena, che è la madre di Costantino, che costruisce la chiesa nel IV secolo, trova una cisterna con delle croci e provano a vedere se una di queste croci è la croce di Gesù, per cui prendono un cadavere, lo mettono sulle varie croci, ogni tanto che su una croce questo cadavere risorge, si rianima, per cui la leggenda della Santa Croce, avete sentito parlare, no? Di questa qui, è una leggenda teologica. Quindi quello che stiamo vedendo è l'attuale chiesa. Invece la chiesa fatta dai crociati. I crociati in pratica unificano la chiesa, e chi sarà forse più chiaro. Guardate, i luoghi importanti sono sempre questi: il luogo dell'edicola, della tomba, dove che c'è ancora oggi, e il luogo del Calvario. E poi c'è questo che tradizionalmente viene detto il centro del mondo. E naturalmente c'era l'idea del centro del mondo, l'ombelico del mondo. Ho sentito parlare dell'ombelico del mondo. Allora, per gli ebrei era l'ombelico del mondo era il luogo del Tempio, il Santo dei Santi e l'ombelico del mondo. Per i cristiani l'ombelico del mondo è il Santo Sepolcro. Notate come, vedete come era aperta anche l'altra porta, mentre questa porta la vedete chiusa, ed era aperta anche questa porta, che oggi è stata chiusa. Si va nella zona del Calvario, vedete la roccia dove si fa memoria della morte del Signore, della crocifissione, poi si scendeva. Si andava in questa parte qui, che era il luogo della celebrazione. Ecco, fermo un attimo qui. Anche una cosa anche interessante è che gli antichi, rispetto a noi, avevano il luogo della memoria e poi il luogo della celebrazione da un'altra parte. Non è come a volte oggi facciamo, no? Noi andiamo lì e vogliamo celebrare la messa sopra quel posto. Che però, e vedrete che così accade purtroppo tante volte in Terra Santa, però è un problema, perché quando ci sono tanti gruppi di pellegrini, un gruppo che celebra la messa blocca tutti gli altri gruppi, no? E invece gli antichi, più dirigenti di noi, avevano il luogo dove si poteva andare a fare memoria, e poi ciascuno celebrava il luogo della liturgia. Vai avanti. La cappella dell'angelo, la tomba di Gesù. Poi la rivedremo ancora, la pietra dell'unzione. Ferma. La pietra dell'unzione, ecco, allora, quello che noi non vedremo più sono le tombe dei re crociati. Sono state poi tolte nel 1800, però fino al 1800 c'erano le tombe dei re crociati. E quello che rimane è la pietra dell'unzione, cioè questa è una lastra di granito. La tradizione vuole che Gesù, tirato giù dalla croce, il suo corpo viene deposto su un luogo, su questa lastra di granito, e lì unto, no? Cioè quel profumo, prima di poi essere messo dentro la tomba. Ora, questa è una cosa che, voglio dire, è più una cosa teologica, no? Di devozione. Allora, che succede? Che voi vedrete tanti pellegrini, e se volete anche voi, che arrivano qui, baciano, oppure mettono del profumo, per cui entrando c'è spesso del profumo, impregnano i loro fazzoletti che si portano via, no? E sono forme di devozione. E qui la cappella di Sant'Elena, dove appunto si scende giù e si va verso gli archi della Vergine, anche questo è. Quello che vedrete di diverso, vai ancora avanti,
avanti o indietro?
Sì, avanti, vai un momento avanti, ferma. Quello che vedremo oggi di diverso, vedete qui, da questa parte si vede solo un muretto in basso rispetto a questa parte della celebrazione, la parte centrale, no? Quello che vedremo è che nel 1800 gli ortodossi qui, questi muretti, li hanno fatti diventare dei muri, per cui si sono fatti la chiesa nella chiesa. E anche questo, vedrete, il Santo Sepolcro in qualche modo è l'immagine della chiesa cristiana, che è una chiesa una nello spirito, anche se molti non lo sanno, ma divisa nella storia, per cui il Santo Sepolcro è lottizzato, cioè quindi una parte armena ortodossa, una parte ortodossa greca, una parte latina, poi vedremo che ci sono anche i copti, e l'immagine della chiesa, la nostra famiglia una ma divisa. Ecco, questa invece è la chiesa iniziale. Nel 336 Costantino fa edificare, vedete, il pontefice costantiniano, fermo un attimo, e la città romana, quindi il Tardo Massimo, e si affacciava proprio sul Tardo, sulla via principale, vai avanti. Anche, no, in queste chiese antiche c'era un atrio, cioè è interessante che tu, no, c'era anche una pedagogia, tu vai all'incontro con Dio, no, devi un attimo avere un luogo che ti aiuti a uscire dai casini della vita quotidiana per prepararti all'incontro, no? Un attimo, ecco, qui questa parte nella chiesa di Costantino era a cielo aperto, quindi non c'era il tetto, no? Il Calvario era a cielo aperto, ok? E allora vedremo nelle cose, che cosa c'era prima della chiesa di Costantino, il tempio di Giove. E allora lui fa demolire questo tempio, secondo le indicazioni dei cristiani del tempo, cerca questa tomba, no? La trova. E appunto dice cosa farà, manterrà la tomba e scaverà tutto attorno per mantenere questa tomba all'interno di un magnifico mausoleo dell'Anastasis e del Resurrezione. E qui la tradizione lega appunto la cisterna di Sant'Elena di cui vi parlavo. Ecco, questa è l'immagine tridimensionale del Tardo Massimo, vedete. Poi c'era la basilica, cioè il luogo della celebrazione, la chiesa, vedete la roccia del Golgota che era all'aperto, la si vede qui, no? Cioè era all'aperto, non era dentro, non c'era un tetto, successivamente sarà inserita, e noi adesso andremo a vedere questa roccia dentro la chiesa, ma all'inizio nella impostazione costantiniana non era così. Del Calvario, e poi si entrava nelle porte dell'Anastasis, l'edicola sulla tomba. Ecco. Vedete, questa è una ricostruzione di come doveva essere appunto la tomba di Gesù secondo le ipotesi più accettate, perché in fondo non si sa, nel senso che poteva essere in due modi: o a forni, cioè dove c'è una camera e ci sono dei buchi, e in questi buchi il corpo veniva messo, oppure con questa ad arco solio, viene detto, no? Dove si creava un letto di pietra, dove veniva deposto il cadavere, sopra, cioè in alto questo arco, sempre scavato nella roccia. E avanti. E tutto chiuso da una pietra che vedremo però più avanti, la tomba dell'Anastasis. Queste ricostruzioni sono ricostruzioni fatte da archeologi, qui ha lavorato anche Dan Barth insieme a degli archeologi francesi. Ecco, 135 andiamo, fermo un attimo. È importante questa data nel 135 perché Adriano, imperatore romano, 135 vuole costruire una nuova città, riabbellire una nuova città. Gerusalemme nel 70 era stata distrutta, poi aveva un po' ripreso, ma era più un accampamento romano. I romani avevano lasciato lì proprio una legione che rimane lì per più di 90 anni, cioè quindi proprio. E allora nel 135 scoppia, nel 131 finisce nel 135 la seconda grande rivolta giudaica, che porta a, andiamo a far radere al suolo Gerusalemme e a far costruire una città nuova che chiamerà Elia Capitolina. Allora, questo per dirvi che quando noi andremo per le vie di Gerusalemme, nella città vecchia, l'impianto urbanistico che noi vedremo non è quello del tempo di Gesù, ma è quello della Elia Capitolina. I luoghi, cioè il Santo Sepolcro e altri, sono importanti, e Gambatta dice che tra i luoghi di Gerusalemme quello più sicuro dal punto di vista archeologico è il Santo Sepolcro. È detto da Gambatta, io alzo le mani e dico, l'ha detto lui, no? Questo grande archeologo. Quindi i luoghi sono quelli, ma le vie che collegano a quei luoghi non sono quelli del tempo di Gesù, ma risalgono a Elia Capitolina. Va bene, questo tra l'altro è importante saperlo, perché noi da una parte, come dire, andiamo facendo memoria dei luoghi, dall'altra parte non chiudiamo gli occhi su ciò che c'è oggi, su quello che possiamo dire più vicino al tempo di Gesù e meno vicino al tempo di Gesù. Vai avanti. Quindi quindi dopo la distruzione di Gerusalemme, l'imperatore Adriano rifonda la città col nome di Elia Capitolina e vuole al centro un Campidoglio per gli dei romani. Vai avanti. L'area del Golgo trasparì sotto i nuovi edifici, ma la comunità cristiana ne tramandò la memoria. San Gerolamo scrive: dal tempo di Adriano fino all'imperatore Costantino, per la durata di circa 180 anni, la statua di Giove era venerata sul luogo della risurrezione, mentre sulla roccia della croce era stata eretta una statua di Venere. Fermo un attimo qui. Perché proprio esattamente sui luoghi? Perché volendo cancellare questa superstizione giudaica, no? Allora sui luoghi più cari si andavano a mettere gli dei veri, cioè tu pensi così, io proprio lì ti metto io. Allora questo fatto, che da una parte l'intenzione voleva cancellare, dall'altra parte ha preservato la memoria, cioè senza volerlo loro hanno preservato la memoria. Siamo arrivati all'ultima tappa, al 33, anche se appunto si parla più del 30, Ponzio Pilato. Il luogo del Calvario era una cava di pietra in disuso fuori dalle porte della città, uno sperone di roccia era il luogo delle esecuzioni, come dicevo. La collina era trasformata in orti e adibita a sepoltura. Una terza zona utilizzata come discarica per ingrandirsi della città sarà adibita a cisterna. Fermo un attimo, a proposito delle croci, poi parleremo. Come erano le croci? Così? Gesù ha portato tutta la croce? Ne parleremo.
Quindi la strada che ha fatto Gesù per arrivare a Calvario non esiste più, perché è stata distrutta dai romani, è stata rifatta,
esatto. Quindi, la via crucis. Vedremo che abbiamo già delle domande, perché se secondo Dambatta il Santo Sepolcro è lì, ci siamo lì. Allora la domanda è: dove Gesù è stato giudicato da Pilato? Allora potevano essere due luoghi: o la fortezza Antonia, che abbiamo visto vicino al Tempio, no? O la cittadella di Davide, il palazzo di Erode, che era un'altra zona. Allora, una delle due. Ora, la Via Crucis che si fa oggi tradizionalmente sceglie la fortezza Antonia, per cui il luogo di partenza e il luogo d'arrivo sono quelli ma la via che fa oggi la via Crucis è quella di Elia Capitolina, secondo secolo dopo Cristo, ma non quella di Pietro Gesù. Però potrebbe essere l'altra, poi vi spiegherò perché, e allora cambia anche, in cui però non abbiamo la via, in ogni caso non abbiamo.
Non c'è più.
Per cui io non sono una di quelle guide che mi dice questa è la via che è Gesù. No, io le cose, quello che so, quelle di dai Vangeli sappiamo che Gesù fu crocifisso sul luogo del Calvario e sepolto in un giardino che era nello stesso luogo dove Giuseppe da Arimatea aveva un sepolcro nuovo. La facciata del sepolcro rivolto a oriente permetteva al sole del mattino di illuminare la tomba, non che veniva fatta rotolare. Allora, noi vedremo un'altra tomba, che non è quella di Gesù, che però è del primo secolo, e con questa con una pietra rotonda che è andata a rotolare. Quindi questa potremo vederla. Allora, mi sembra non male questo video che, sì, che vi dà un po' un'idea, no, delle diverse fasi costruttive. Allora, passiamo al dare un'occhiata veloce al programma del viaggio, così le nostre diverse giornate. E in più io vi, non so se te l'ho già girato, vi giro anche una un'email con qualche testo da poter leggere e per in qualche modo prepararsi, no? C'è uno in particolare sulla storia di Israele, la storia biblica di Israele, che può essere utile leggere, perché anche quando faccio dei riferimenti almeno sapete un po'. Poi anche per preparare il cuore, leggersi un Vangelo non sarebbe male, proprio come un romanzo, tipo quello, se volete, più piccolo che quello di Marco, leggerselo, e se avete un po' più di tempo anche l'Esodo, un po' più lungo, ma potrebbe essere così. Comunque vi mando questa giro a Flavio e poi Flavio si girerà.